Laser.
Ні, 40 кілометрів, то я вже не осилю, якщо 5.
Яна сорride. La riconosco subito dagli occhi, così profondi e celesti. Li avevo già visti anni prima, anche se allora non sapevo chi fosse. Sorride un po' imbarazzata mentre si siede sul divano con me e sua madre. Яна è una sopravvissuta.
Там для мене це було, ну, насправді дуже-дуже важко.
Per raccontare questa storia, dobbiamo tornare all'8 aprile 2022. Quel giorno ero alla stazione di Kramatorsk, in mezzo ai feriti e ai cadaveri. I ricordi sono offuscati. Sono le poche immagini girate allora a restituirmi la misura di quella tragedia. Un missile russo aveva colpito una stazione piena di persone in fuga. I lamenti, le urla e poi lei, Яна. Non aveva più le gambe, tranciate di netto dalle schegge della bomba. Vi chiedo scusa se devo raccontare questa storia in prima persona, ma è necessario. È un cerchio che si chiude su un'immagine che non riesco a cancellare. Lei, immobile, davanti alla morte che avanzava, fragile come cristallo, con quegli occhi fusi nel blu di un aprile in Donbass. C'era una parte di storia che mancava nel mio racconto, quella di Яна e sua madre, i cui nomi non conoscevo. Erano solo volti sfigurati dal dolore, persi tra le tante persone ammassate, tra sacchi di plastica e lettighe insanguinate. Chi erano? Chi avevano vicino? Cosa ci stavano dicendo? Adesso lo racconterà Natalia, che quel giorno era lì con Яна e Yarik, l'altro suo figlio, e mi hanno visto forse passare, un'ombra senza nome, senza identità.
Страшно було, як то з ними ще не так було, знаєте, як то.
Siamo arrivate davanti alla stazione, io e i miei figli, insieme a Tania, una nostra parente. Eravamo lì già dalle 7 del mattino. Verso le 10 i volontari ci hanno fatto entrare all'interno nella sala d'aspetto e poi ci hanno divisi per treno. Il nostro era previsto per le 11:55. Tania è uscita prima per andare a Vinnytsia. Io volevo arrivare almeno a Kyiv e poi verso ovest. Ho detto ai bimbi, andiamo da lei, passiamo un po' di tempo insieme prima che parta. Tania poi mi dice, voglio un tè. Se non fosse stato per quel tè, saremmo entrate prima nella stazione e non ci saremmo fatte male. Quel tè ci ha trattenute 2 minuti e poi l'impatto. Io stavo vicino alla tenda dei volontari, guardavo mio figlio. La piccola giocava con un cane e lì si è spenta la luce. Tutto. Non ho capito più niente. Ho aperto gli occhi e stavo a terra, le orecchie completamente tappate, quasi non sentivo. Piano piano vedevo gambe e persone distese, ho cercato di sedermi. Vedevo Яна e Tania a terra, i piedi di Яна non avevano più le scarpe. Lì ho capito, non ho più pensato a me stessa. Ho cercato di alzarmi per andare da Яна, era a 1 metro da me. I miei pantaloni erano strappati, non avevo scarpe né calzini. La mia gamba era schiacciata, senza un osso intero, tutto frantumato. Яна cercava di alzarsi, mi guardava attraverso le lacrime. «Mamma, sto morendo!» «Amore, no!» le ho detto. «Ho visto un ragazzo correre, dammi un laccio!» gli ho urlato. Ha tolto il cordino dal cappuccio della felpa e me l'ha dato. Ho provato a stringerle la gamba per fermare il sangue, ma non avevo forza. Poi sono arrivati degli uomini, credo soldati. Hanno preso Яна e l'hanno portata via. Un ragazzo mi diceva «non chiudere gli occhi». Io sentivo che me ne stavo andando. Poi basta. Mi sono svegliata che ero in ospedale. Non sapevo nulla. Dove era Яна? Se era viva? Nulla.
Я не знала ні де Яна, нічого вообще. Чи жива, чи що з нею, як.
La storia di Яна diventa un simbolo, perché da quella tragedia è uscita testa alta. Ha iniziato a correre sulle piste di atletica e ha partecipato alla gara di 5 km legata alla maratona di Boston nel 2024. Poi ha corso altri 5 km a quella di Tokyo nel 2025, sempre con le sue protesi, trasformando il suo trauma in una testimonianza di forza.
In generale, quando parlo con loro, con i bambini che mi scrivono, non discutiamo né di guerra né di politica. Ma delle loro storie sì, mi scrivono in tanti, mi dicono che sono molto forte, che si ispirano al mio percorso. Non riesco davvero a immaginare che qualcuno possa prendere me come modello.
Ворота чеко, ворота чеко, оче не ворітечка, ворота чеко, ворота чеко, оче не ворітечка, о що ж то, о що ж то за.
Questo non è solo il racconto di un percorso individuale di coraggio, è anche la porta d'ingresso a un tema più ampio e più doloroso, quello dei diritti dei minori colpiti dalla guerra. Bambini e adolescenti feriti, mutilati, traumatizzati, che come Яна si ritrovano a fare i conti non soltanto con il loro dolore fisico, ma anche con la perdita di protezioni fondamentali. Дмитро Лубінец è il portavoce del Parlamento ucraino per i diritti umani. Ora che le diplomazie internazionali cercano di trovare una soluzione al conflitto, ancora più importante è sentire la voce di chi non l'ha.
So as a Ukrainian Parliamentary Commissioner for Human Rights, Ombudsman of Ukraine.
Come commissario parlamentare ucraino per i diritti umani, in tempo di guerra credo che l'obiettivo principale della nostra istituzione sia fare tutto il possibile per salvare vite ucraine. Tra i miei compiti fondamentali c'è quello di fare tutto il possibile per proteggere i loro diritti. Il secondo obiettivo è proteggere i diritti delle persone che vivono in Ucraina. Sfollati interni, categorie vulnerabili come disabili, anziani e bambini. E bisogna ricordare che lo Stato che quotidianamente viola i diritti del popolo ucraino è la Federazione Russa. Immaginate vivere costantemente sotto attacco, giorno e notte, da missili e artiglieria. È una situazione insostenibile e la nazione ucraina vive così da più di 11 anni.
Condition more than 11 years. 1.5 million Ukrainian children.
Parlando di numeri, 1,5 milioni di bambini ucraini vivevano nei territori ora occupati dalla Russia, ma quanti sono stati deportati o trasferiti con la forza? Nessuno lo sa davvero. L'Ucraina utilizza la cifra di circa 20.000 bambini identificati da un portale ufficiale, Children of War, ma è solo la parte documentata. Le autorità russe, invece, hanno dichiarato pubblicamente più volte che oltre 700.000 bambini ucraini si trovano oggi in Russia. Io ritengo che tutti siano vittime dell'aggressione. Per questo dobbiamo fare tutto il possibile per riportarli indietro.
So that's why we need to do everything for returning them back.
Veronica, che oggi ha 16 anni, è una di queste vittime. Il suo racconto parte dall'inizio della guerra nel febbraio 2022, narrando privazioni, spostamenti forzati, abusi morali e psicologici subiti durante la sua deportazione e i periodi di detenzione in Russia.
Quando è iniziata la guerra, ero andata a trovare mia zia, che viveva nella regione di Kharkiv, a circa 300 metri dal confine. Ricordo di essermi svegliata alle 4:21 del mattino. Non capivo cosa stesse succedendo, ma il vetro della cucina si ruppe. Mio zio era nel corridoio e gridava che stavano attaccando. C'eravamo io, mia zia, suo marito e i miei cugini. Avevo solo 12 anni quando chiamai mia madre per raccontargli che la guerra era iniziata. Lei mi calmò e mi disse di non preoccuparmi, che sarebbe venuta a prenderci, ma non poteva. La regione fu subito occupata e chi cercava di scappare spesso veniva ucciso. Il nostro villaggio era pieno di soldati russi che a volte venivano a chiedere se avevamo parenti militari e mia mamma era nell'esercito.
Così il 4 marzo partimmo verso la Russia, prima 2 giorni a Belgorod, poi in un'altra città e infine a Lipetsk, dove rimasi con la famiglia di mia zia per oltre un anno.
Vivevamo in un centro di accoglienza temporanea, andavamo a scuola, ma ci insegnavano solo la lingua e la letteratura russa. Quando chiedevo perché non ci insegnassero altre materie, mi rispondevano che gli ucraini non potevano essere intelligenti e che non avevamo bisogno di istruzione. Mi colpì la loro opinione sugli ucraini. Pensavano fossimo cattivi. Nella classe ci chiamavano banderisti, cioè seguaci di bandera, estremisti, e ci deridevano anche davanti agli insegnanti che non facevano nulla per impedirlo. A volte ci abbassavano i voti o ci ignoravano completamente.
È una realtà che riguarda decine e decine di migliaia di minori e che spesso resta nascosta dietro le statistiche.
Noi documentiamo le violazioni dei diritti dei cittadini ucraini. Per esempio, le violazioni contro i bambini. La vittima più giovane dell'aggressione russa aveva 2 giorni di vita. È stato ucciso da un missile russo in un ospedale maternità. La vittima più giovane di violenza sessuale commessa da soldati russi aveva 4 anni. Sono dati ufficiali non solo delle autorità ucraine, ma anche della missione permanente delle Nazioni Unite in Ucraina. Ogni giorno i russi uccidono, mutilano, feriscono i civili ucraini e hanno commesso un crimine di genocidio, la deportazione dei bambini. Il genocidio come crimine di guerra ha 5 elementi. Uno di questi è il trasferimento forzato di bambini da un gruppo etnico a un altro. Ed è esattamente ciò che la Russia ha fatto. Ai bambini deportati sono stati cambiati nomi, cognomi, documenti di nascita, certificati medici. Vengono collocati in famiglie russe per un'assimilazione rapida attraverso la propaganda. Poi inizia la militarizzazione. Ogni bambino ucraino deve entrare in organizzazioni giovanili paramilitari russe, dove gli viene insegnato a identificarsi come russo, a prepararsi a diventare un soldato e a essere pronto a morire per la nuova madre patria. Abbiamo tutti gli elementi per riconoscere le azioni della Federazione Russa verso i bambini ucraini come un crimine di genocidio. Lo abbiamo già visto in Crimea e nel Donbass occupati nel 2014, 8 anni di preparazione all'aggressione. La Russia utilizza i bambini deportati come futura generazione di soldati. Children as a new generation, new source for Russian soldiers.
Quando riuscì a parlare con mia madre, le dissi: «Mamma, voglio tornare a casa». Lei non poteva venire di persona, così chiamai mia nonna al telefono e iniziai a prepararmi. Avevo un amico, Kirilo, conosciuto al dormitorio. Quando mia nonna arrivò, mi aiutò con i documenti che dovevano essere tradotti. Il 6 marzo sarei dovuta partire. Mi dissero di aspettare fino a sera per problemi con i documenti. Aspettai fino a mezzanotte, ma arrivò la polizia. Dissero che il mio amico aveva confessato di avermi violentato. Continuavano a farmi domande, volevano farmi cedere, ammettere qualcosa che non esisteva. Kirilo e mio zio intanto venivano picchiati. Io non subii violenza fisica, ma morale. Mi mandarono in un centro per minori. Ero sotto stress. Una poliziotta mi accompagnava ovunque, osservava tutto. Gli interrogatori continuarono fino a maggio. Ogni tanto riuscivo a parlare con mia mamma. Gli altri bambini mi facevano arrivare un telefono per chiamarla. Lei mi diceva che doveva aspettare ancora un po' e che presto sarebbe venuto qualcuno a prendermi. Però alcuni bambini mi picchiavano. Continuavano a ripetermi che non sarei mai più tornata a casa, che sarei rimasta in Russia per tutta la vita. Mia madre comunicava attraverso la Croce Rossa Internazionale. Cercavano di coordinare l'arrivo di mia nonna. Poi vennero a prendermi dei funzionari russi e mi portarono a Mosca. Da lì siamo andata al confine con la Lituania e sono tornata a casa il 19 maggio 2023. Ricordo solo che ero felicissima e che era notte.
Maxim Maximov è il direttore del progetto Riportiamo i ragazzi indietro in Ucraina e che ha aiutato Veronica e molti altri ragazzi a ritrovare la via di casa.
Bring Kids Back UA serve as an umbrella. It unites the efforts of the government.
Bring the Kids Back funge da ombrello, unendo sforzi del governo, organizzazioni della società civile e partner internazionali per riportare i bambini a casa e garantirne la reintegrazione. Il coinvolgimento attivo di decine di attori diversi è ciò che rende il lavoro speciale e complesso. Considerata la scala della situazione, probabilmente non sarebbe possibile affrontarla senza questa collaborazione congiunta. Ogni mese la Russia introduce nuove barriere, rendendo difficilissimo il movimento nei territori occupati. Anche gli adulti devono affrontare controlli ai checkpoint, interrogatori, rischi di blocco da parte delle autorità. Per i bambini la situazione è ancora più complessa. Oggi non possono più rilasciare i territori senza un passaporto straniero rilasciato dalla Russia, mentre prima potevano partire più facilmente.
This is a new addition, a foreign passport issued by Russian Federation, otherwise they wouldn't be able to leave.
Finora 1744 bambini sono stati riportati in Ucraina grazie agli sforzi di Bring the Kids Back, alla mediazione e al lavoro delle ONG. Restano invece molti bambini sotto controllo russo nei territori occupati o in Russia. Prima del mandato di arresto, Maria Lvova-Belova dichiarava che 744.000 bambini ucraini erano stati accolti in Russia. Dopo il mandato, la pubblicazione di questi dati è cessata. L'Ucraina riceve circa 20.000 segnalazioni di bambini deportati o trasferiti con forza. Le ONG stimano che tra 1.500.000 e 600.000 bambini siano ancora sotto controllo russo. La Russia rende difficile ottenere dati precisi, rendendo la situazione complessa e poco trasparente. Sulla terminologia ci si basa sul diritto internazionale. Un bambino deportato è quello trasferito oltre il confine internazionale, come dall'Ucraina alla Russia. Un bambino trasferito con forza è quello spostato all'interno dei territori occupati, senza varcare il confine. Ci sono diverse modalità di identificazione, principalmente attraverso le segnalazioni dei genitori, che informano le autorità quando i figli scompaiono o vengono trasferiti nei territori occupati o altrove. Anche le ONG svolgono un ruolo fondamentale, investigando e raccogliendo prove sullo spostamento dei bambini. Organizzazioni internazionali, rapporti mediatici e informazioni governative completano il quadro, specialmente per bambini affidati allo Stato. La quantità e qualità dei dati ricevuti variano. A volte sono profili dettagliati, altre volte informazioni frammentarie che richiedono ulteriori verifiche da parte delle autorità. Ogni segnalazione viene processata e verificata, trasformata in dati utilizzabili per riportare i bambini a casa.
Every single report that we receive, it has been processed and verified to transform it into something actionable that we can work on to get the kids back.
All Ukrainian children who live in Ukraine, potentially.
Tutti i bambini ucraini, anche quelli lontani dal fronte, sono potenzialmente traumatizzati. Nessuno è al sicuro da un missile russo, nemmeno a Leopoli o in Transcarpazia. Dobbiamo fare tutto il possibile per costringere la Russia a restituire ogni bambino. Non abbiamo tempo da perdere. Chiedo ai partner internazionali di svegliarsi, di essere realistici e di comprendere la realtà. L'Ucraina da oltre 11 anni protegge i paesi dell'Unione Europea e le organizzazioni internazionali dalle violazioni della Russia, ma questo tempo avrebbe dovuto essere impiegato per costruire un sistema moderno di protezione dei diritti umani adeguato alla realtà. Serve uno strumento rapido ed efficace di reazione alle violazioni in Ucraina e altrove. Dobbiamo fermare la Federazione Russa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale esisteva la logica della forza della legge, grandi e piccoli stati con le stesse regole. Ora invece domina la legge della forza. Le potenze militari possono occupare territori altrui senza conseguenze, mentre la reazione del mondo è una semplice, profonda preoccupazione. Così abbiamo aperto il vaso di Pandora, Ora ogni grande potenza militare sa di poter aggredire un altro paese senza punizione. Non esiste un meccanismo reale per proteggere i diritti umani nel mondo contemporaneo. Ma abbiamo ancora la possibilità di cambiarlo, unendo gli sforzi. Dobbiamo portare alla giustizia tutti i responsabili, dalla Russia e da altri paesi, e fermare l'uso della forza come argomento principale per l'occupazione di territori altrui.
For using power as a strongest argument for occupation in other countries.
Perfetto, un po' più a cerchio. Ci dobbiamo vedere tutti quanti negli occhi.
Ci sono anche tante realtà, compreso ONG italiane, che stanno operando sul territorio ucraino proprio per aiutare i minori, i bambini. Alcune, come l'associazione Rescue Team, con progetti innovativi.
Stiamo aspettando i bambini che parteciperanno al workshop. Sono dei bambini sottoposti continuamente a uno stress dato appunto dal conflitto. Mirga, dalla Perla. Ha coltivato una scatola e ci fa crescere dentro una nuova casa. Tim, da quel sasso, ha fondato una città quasi sua, ma non si vede male. Troviamo di fronte a persone che vivono costantemente da quasi 4 anni quello che è l'abuso e la violenza della guerra. Siamo partiti leggendo questa poesia, insomma, di Victoria Melina, che ho scelto, diciamo, un po' per tutte queste sessioni, e ho chiesto ai bambini, avevo portato delle scatole, ho chiesto di trasformare questa poesia in una scatola. L'idea è quella di fargli lavorare sul spazio sicuro, no? L'idea della che ognuno di noi può trovare nella propria mente, nei propri pensieri, un luogo sicuro dove magari ha vissuto degli istanti di tranquillità, di serenità, o che vorrebbe, insomma. Ecco, i bambini di Bakhmut, ecco, lì c'era un bambino in particolare che ha dipinto la sua casa tutta di colore nero e che ha raccontato che quella era, non era una casa magica, non era una casa della fantasia, era la sua casa, che lui aveva, era molto infelice, lo ha proprio detto espressamente, e che il suo unico desiderio sarebbe stato quello di poter tornare a casa e ritrovarla come l'aveva lasciata. E un altro bambino invece ha dipinto tutta una serie di scheletri, un'altra ragazzina più grande ha disegnato il guscio di una noce dicendo che quella era la sua casa, ma dentro quella casa c'è un uomo che è un assassino. Quindi ancora il tema della paura, il fatto che la casa non può essere se non attraverso dei percorsi che aiutano a ricostruire in essi le connotazioni positive. Per lei era ancora un luogo del pericolo, era un luogo assolutamente avverso.
Коли Міра виходила з дому, взяла намистину з шкатулки.
Міра esce di casa e prende dalla scatola una perla. Tim esce dal borgo e raccoglie un sasso per strada. Jarka esce dal giardino e prende un nocciolo d'albicocca. Vira esce da casa e non prende niente. Tanto torno presto, dice, e non prende niente. Mira, dalla perla ha coltivato una scatola e ci fa crescere dentro una nuova casa. Tim, da quel sasso, ha fondato una città quasi sua, ma non si vede il mare. Jarka ha piantato il nocciolo dell'albicocca, il nuovo giardino è il suo ormai. E Vira, lei che non ha preso niente, racconta una storia. Quando lascia la casa, dice, la casa si fa più piccola per conservarsi. La casa diventa un sasso grigio, una perla, un nocciolo di albicocca dell'anno scorso, un vetro che ti taglia la mano per strada, un pezzo di Lego, una conchiglia della Crimea, un seme di girasole, un bottone della divisa di tuo padre. Così la casa ci sta in una tasca e dorme. Tirarla fuori in un posto sicuro quando sei pronto. La casa crescerà piano piano e tu mai, ricordatelo, mai sarai senza la tua casa. E tu cosa hai preso? Solo questa storia, sul ritornare. Eccola che vede la luce del sole e cresce. Sei il suo storio, proprio Vernigna, os витягнула на світло, воно росте.